Lazzaro, Maria e Marta. Ed è successo che Lazzaro è caduto malato e non solo, a un certo punto è morto. Mentre era ancora malato, hanno chiamato, perché Gesù era in un paese non molto lontano dal paese di Lazzaro, sono andati a chiamarlo, sono andati a chiamarlo, e Gesù non è venuto. Gesù era impegnato. Gesù doveva ancora guarire delle persone, doveva ancora aiutare delle persone. Fatto sta che alla fine sembrava che Gesù è arrivato in ritardo. 4 giorni di ritardo ha fatto, umanamente parlando. Poi chi conosce la storia sappiamo, Gesù non arriva mai troppo tardi. Amen? Intanto, quando è successo questa cosa, vediamo 3 persone, 3 personalità di come hanno gestito questa situazione. E credo che queste 3 personalità possono anche a noi essere un aiuto a capire magari noi come avremmo reagito o come possiamo reagire nella nostra vita, per vedere Gesù come ha risposto a ciascuno in quel modo di reagire a quel problema. Il primo personaggio è Tommaso. Possiamo leggere in Giovanni 11, 14 a 16, Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche a noi per morire con lui. L'avete mai letto questa frase? E io sinceramente pensavo sempre, ma Tommaso, che stai dicendo? Ma leggendo bene in questo momento, in questi giorni, questo brano, io ho capito. Ho capito una cosa nuova della Bibbia. Tommaso era credente. Tommaso aveva conoscenza biblica. E Tommaso sapeva che lì, dove era il corpo di Lazzaro, visto che era morto, Lazzaro non c'era più. Dopo 4 giorni è rimasto soltanto il suo corpo. Tommaso sapeva, Lazzaro è da Dio da qualche parte. E quando Gesù ha detto, andiamo da Lazzaro, Tommaso ha escluso il corpo. Ha pensato allo spirito, all'anima sua. Perciò per lui 1 più 1 fa 2, uguale andiamo a morire anche noi. E qui mi viene incontro che cosa? Tommaso era una persona molto razionale. E questa razionalità sua delle volte le ha giocato brutti scherzi, perché con Gesù, che è l'Onnipotente, le cose camminano in maniera diversa e la tua razionalità non può limitare l'opera di Gesù. Io non so tu come sei, sei un tipo molto razionale, può essere un limite nella tua esperienza con Gesù. E guardate, Lazzaro, questo problema, un po' di anni più tardi, l'ha avuto un'altra volta, sempre in caso della morte. Tommaso. Che ho detto? Lazzaro, no, Tommaso. Tommaso, questo problema l'ha avuto un'altra volta, quando Gesù è risuscitato. Gli altri discepoli l'hanno detto, abbiamo visto il Signore. Che cosa ha detto Tommaso? Io non ci credo, Se non posso mettere il mio dito nelle sue ferite, io non ci credo. Non è possibile. Perché? Noi parliamo sempre dell'incredulo Tommaso. Ma alla luce di questo passo, io credo che Tommaso era molto razionale. E questo era il suo limite di affrontare i problemi nella sua vita con il sovrannaturale di Gesù. E se tu e io siamo molto razionali, magari potrebbe essere anche il nostro limite. Gesù poi lo ha aiutato dopo la risurrezione. Tommaso poi non ha dovuto mettere il dito nelle ferite, perché poi ci ha creduto, si è prostrato davanti a Gesù, riconoscendo: mio Dio, Signore mio, tu sei il sovrano, tu puoi ogni cosa. Dio, Gesù Cristo, è al di sopra della nostra razionalità. E ve lo sta dicendo un uomo che è molto razionale. Questo è il primo modo come possiamo reagire a situazioni molto difficili nella nostra vita. Io ti dico, usa la tua testa, usa la tua logica, ma non escludere il potere di Gesù nella tua vita. Coinvolgi Gesù per primo e poi cammina per razionalità. Amen? Io sto cercando di fare così. Abbiamo un'altra persona, Marta. Giovanni 11 dal verso 20 in poi. Conosciamo Marta. Chi di voi si ricorda la figura di Marta? Quando sentiamo il nome Marta Maria, a che cosa pensiamo? Alla storia fra i due, dove a un certo punto Marta si lamenta con Gesù. Gesù, tutte queste persone ospiti. Maria, mia sorella, è qua, ai piedi tuoi, ad ascoltare. Io mi devo spiegare tutto quanto. Non è giusto. Ma falla muovere anche a lei. Lo sto dicendo a modo mio, eh? Ma più o meno così è andata. E Gesù che cosa ha detto? Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte buona e non le sarà tolta. Con questa storia a me è entrato un identikit di Marta. Però in questi giorni la figura di Marta si è andata a riscattare. Ora leggiamo Giovanni 11, 20 e 27. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, era vicino ormai al loro villaggio, le andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta le disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Che cosa fa Marta in questa situazione? Stessa situazione, Lazzaro è morto da 4 giorni, stanno lì nella casa, sono nel lutto. Anche Marta è dispiaciuta tantissimo della perdita del fratello, così come lo era Maria. Ma c'è una differenza tra le due. Nel momento che Marta viene a sapere, sta arrivando Gesù, Marta che cosa fa? Alza e corre per incontrare Gesù, perché lei è la donna reattiva. quasi impulsiva, ma diciamo reattiva, mi piace di più questa parola. Maria invece è più riflessiva. Tu come sei? Logico? Reattivo o riflessivo? Se tu ti dovessi identificare con una di queste tre parole, quale sceglieresti che si addice di più per te? Va bene. Marta si muove, perché il suo carattere. Faccio qualcosa, qua c'è da... arriva Gesù, vado. E la prima cosa che fa, quando è di fronte a Gesù, fa una cosa buona. Che cosa? Le apre il suo cuore. Signore, se tu fossi stato con noi, Lazzaro non sarebbe morto. E poi Gesù risponde e le dà tutta una serie di risposte dove da una parte trasmette speranza, soluzione del problema, ma dall'altra parte mette anche nella luce giusta quel dolore che lei ha vissuto nel momento. Perché Gesù dice a Marta, anche se il credente muore, non muore, ma vivrà per sempre. Ah, non qui su questa terra. Ma chi crede in Gesù, dal giorno che crede, ha ricevuto vita eterna. Perciò o qui, o lì con Lui, vita è, non la fine di tutto. Questo Gesù cerca di trasmettere a Marta, e Marta alla fine risponde a questa risposta di Gesù anche lei e dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Dov'è successo tutto questo? Fuori dal villaggio, sulla strada che doveva arrivare, che entrava nel villaggio. Quindi, Marta e Gesù fuori, Maria dov'è? A casa. Gesù poteva andare fino a Maria? Sì. Non lo ha fatto. E questo è molto significativo. Perciò io dico, qui la figura di Marta si riscatta. Perché Gesù manda Marta a casa di Maria. E che cosa dice? Il maestro è qui, e ti chiama. Esci dalla casa del dolore, lascia la casa del dolore, vai fuori da questa casa, vai da Gesù, incontra Gesù. Sì, perché Gesù era rimasto là dove aveva incontrato Marta, Giovanni 11:30. Quando Maria arriva fino a Gesù, non ci arriva da sola, perché lì nella casa del pianto lei non era sola, ma c'erano altre persone con lei. E sapete che cosa hanno fatto là in quella casa? Lutto, ma lutto nella maniera antica. C'erano le piagnone. Che hanno fatto queste? Grattandosi fino al sangue e gridando disperatamente tutto il tempo. Ah, erano là, pagate per fare questo. Qualche antico borgo calabrese ancora conosce queste figure. Così Gesù, per mezzo di Marta, fa chiamare Maria. Maria arriva e le piagnone vedono. sta andando, pensando, va alla tomba, ci dobbiamo andare anche noi. Così Maria arriva fino a Gesù e dietro di lei come fa? Questa è la scena. Anche Maria, giustamente, disperata, arriva fino a Gesù e anche Maria fa la cosa buona, verso 32, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma, a differenza di Marta, la risposta di Gesù poi è ben diversa. Quando, verso 33, quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, Gesù fremette nello spirito, si turbò. A Gesù non è piaciuta questa scena. Gesù non era contento, dentro lui si opponeva a qualcosa, era contrariato da questa scena di disperazione. E poi nel verso 35 c'è scritto, Gesù pianse. Ma come? Sembra una contraddizione, ma non lo è. Perché se andiamo nella lingua originale capiamo che il pianto di Maria e delle persone che erano con lei era un pianto di disperazione al piagnone, dove Gesù invece ha versato lacrime. E credo che questo voglia insegnarci qualcosa. A Gesù la disperazione non piace. A Dio non piace se i figli suoi sono nella disperazione. Sai, quella delusione dove il mondo ti crolla addosso, dove tu non vedi più futuro, dove è tutto nero, buio, dove il tuo cuore è a pezzi, sembra carne macinata. E Gesù ci insegna quello che è giusto fare nel dolore. Perché ci sono dei momenti nella nostra vita in cui c'è dolore. Ci sono delle persone che ci lasciano. E Gesù non ha soffocato i suoi sentimenti. Che anche lui era dispiaciuto di quella situazione. Così Gesù ha versato lacrime. Ha dimostrato emozioni, dispiacere, ma non disperazione. E io credo che da questo dobbiamo imparare. Ci sono persone che non sanno fare un lutto, ma poi si portano il lutto per il resto della vita nel cuore. Ci sono altri che si disperano nel lutto. E si portano la disperazione per anni, per il resto della vita addirittura. E Gesù fa vedere la strada giusta. Piangi, entra nel lutto, fai uscire il dolore, ma non smisuratamente. Gesù ha fatto così. E credo che questa parola è per situazioni specifiche, non solo nel lutto perché qualcuno muore, ma anche per situazioni magari disperate, situazioni che sono simili alla morte, cioè dove sembra questo problema è irrisolvibile. Per il resto della mia vita io devo convivere con questa delusione. E in momenti del genere, tu con quel dolore che cosa fai? Ti puoi dare alla disperazione? Ti puoi dare alla razionalizzazione? Cioè, è così, punto, non c'è niente da fare per il resto della mia vita, è così. Ci sono persone che convivono con questa consapevolezza e rimangono segnate in maniera negativa per il resto della loro vita, con esperienze negative. C'è la disperazione? Oppure c'è quello che Gesù ha fatto? Ha pianto. Per insegnarci qualcosa. E con Marta e Maria, che cosa ha fatto con loro? Ha preso sul serio i loro dubbi. E questa è l'altra cosa che possiamo imparare da questa storia. Tu con Dio, quella situazione che non riesci a gestire, che cosa fai? Dio non si offende quando tu vai da Lui con i tuoi dubbi, con le tue paure, con le tue delusioni. Con questo passo la Bibbia ci invita, Dio ci invita di andare da Lui e dirgli: Gesù, se tu ci fossi stato, Gesù, se tu avessi, se tu fossi intervenuto, Gesù, se tu sei tu, quello che è il dubbio che hai nella tua mente, vai da Gesù, esprimili i tuoi dubbi, i tuoi pensieri, i tuoi perché, fallo nell'attitudine giusta. Io vedo nelle parole di Marta e di Maria nessuna accusa, nessuna ribellione. Che alcuni cadono in quella trappola, ed è una trappola quando cominciamo a ribelliarci. Dio, sono arrabbiato con te perché? Non cadere in questa trappola, perché ti porta sulla strada della ribellione. Ma neanche soffocare. Chiuso. Prendi il tuo dolore. Dallo a Gesù. Esprimi i tuoi dubbi nelle parole giuste, nell'attitudine giusta, ma dille a Lui. Gesù ha sempre la risposta. Amen? Gesù ha sempre una risposta per noi, anche se magari nel momento non comprendiamo, perché Marta alla risposta di Gesù non ha compreso. Perché da una parte Gesù ha parlato di risurrezione e lei pensava fosse la fine dei tempi, e Gesù ha detto in un'altra maniera, ma poi parlava anche di quelli che morivano e non morivano comunque, perché vivono sempre i credenti. Cioè, io credo che Marta non ha capito molto bene che cosa sarebbe accaduto. Intanto Gesù ha trasmesso speranza a lei. Qual è la soluzione poi di Gesù? Arrivano alla tomba, perché ste piagnone, Gesù se ne vuole liberare al più presto. Come facciamo? Queste sono pagate per, queste faranno così finché non c'è prova che non c'è bisogno. Quindi la soluzione dov'è? Alla tomba. Vanno alla tomba e ora Marta, donna reattiva, Gesù, 4 giorni, ormai puzza. E questo ci insegna un'altra cosa. Affrontare i cadaveri nella tua vita può essere doloroso. E più tempo tu ci sei portato cadaveri nella tua vita, di delusioni, di frustrazioni, eccetera, sogni sepolti, più tempo è passato, più puzzano. Qualcuno ci insegna che Più tempo passa, più migliora. Non è vero? Le cose non migliorano. Qui dentro diventano cancrena. Più tempo passa, più puzza. E può essere doloroso affrontare questa pietra pesante davanti a questa caverna, rotolarla via e poi pensare devo entrare là dentro. Può essere angoscioso affrontare i cadaveri di un tempo nella nostra vita, ma Gesù ci porta proprio là. Perché lui è la soluzione. Ora è chiaro, alla tomba due cose possono succedere. Nella casa, nella situazione, nel caso di Lazzaro, in questa storia, è successo che Gesù ha risuscitato Lazzaro. Ma, riflettiamo, ora nel 2019, Lazzaro dov'è? Ah, non c'è più. Perché? Perché poi è morto comunque. E qualcuno lo avrà pianto comunque. Quindi era una risurrezione per il momento. Questo aggiusta tante cose nel nostro concetto di affrontare la morte. In questo caso Gesù ha risuscitato Lazzaro, così come in tante situazioni della nostra vita, quando noi affrontiamo i nostri cadaveri, è capace che Gesù dà vita nuova a sogni passati, a sogni che abbiamo accantonato, dà vita nuova a parte della nostra vita interiore che è morta. E lui soffia vita su queste aree della nostra vita. Gesù può fare questo. Ma può succedere anche che Gesù ci porta alla tomba per dire addio in maniera definitiva da certe situazioni. Quanti uomini, quante donne vivono con il rimpianto del primo amore e se lo portano sempre dentro. Poi si sposano, ma dentro c'è ancora quel cadavere e non ho mai detto addio a quella situazione. Per esempio, altre situazioni, prendiamo l'esempio di studi, delle persone che sono arenate nel portare a termine magari una laurea e poi per quello o l'altro motivo non hai raggiunto quell'obiettivo, a un certo punto hai sepolto questo sogno, un cadavere nella tua vita. E non sempre è possibile di andare e recuperare ancora. Io ho visto persone fare salti mortali per avere un diploma di scuola superiore in tasca. Una soddisfazione, io sono ora diplomato. Ok, io non dico che è sbagliato, ma in alcuni casi, devo dire, ma con tutti i sacrifici, con tutti i litigi che ci sono anche intorno a questa cosa, perché tu a ogni costo devi portare a casa questa soddisfazione, magari in alcuni casi sarebbe stato meglio di andare alla tomba di quel cadavere e prendere addio per dare pace all'anima e dire ok Signore, questa cosa non è andata come io ho voluto, io lo accetto, mi dispiace, avrei voluto, ma le cose oggi sono così, io accetto che questa cosa non l'ho potuta realizzare, mi darai possibilità di realizzare altre cose nella mia vita. Importante è che noi non rimaniamo nel lutto. Infatti questo messaggio, questa predica di stasera si intitola «Lascia la casa del dolore». Anche il dolore delle relazioni, magari in famiglia, quel dolore attanagliante che appena lo tocchi tu salti, perché hai un cadavere dentro e in pratica sei in lutto ancora dopo anni. E Gesù prende le due sorelle e le porta alla tomba per affrontare questo discorso. Nel loro caso fa risuscitare Lazzaro. Ah, più tardi sarebbe morto comunque. Fidati di Gesù. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Credere significa avere fiducia. Fiducia in Gesù. Qualsiasi cosa è nella tua vita, nella fiducia in Gesù, rivolgiti a Lui, affronta quella situazione, ma non vivere nella disperazione per il resto della tua vita. Gesù è contrariato da questo e ci insegna come dobbiamo fare. Amen. Ah, l'ultima cosa. Lazzaro viene chiamato da Gesù. Lazzaro, esci! E Lazzaro è uscito. E io sono andato a leggere di nuovo, ma veramente sì, è uscito che aveva ancora tutte le bende addosso, è uscito che aveva ancora anche lo sudario addosso. Quindi che cosa c'è? Una scena da film di horror. Esce una mummia avvolta in bende, esce dalla tomba, ma appena si può muovere, non ci vede nemmeno. E Gesù che cosa dice? Andate e liberatelo. Se tu hai un cadavere nella tua vita e non riesci a liberartene, cerca aiuto. Accetta aiuto. Ci sono persone che vogliono aiutare. E rivolgiti a quelli giusti. C'è chi ha esperienza a togliere bende che tengono legato. Non rimanere con le bende addosso. Questo è il consiglio che questo brano nel suo complesso ci dà. E ora vogliamo alzarci in piedi, coro. E stare davanti al Signore. In questi giorni questa tematica ci accompagna.